Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Parla Francesco.
Sì. Io sono Francesco, sono qui con Claudio, ascoltate, spero.
Perfetto,
che sì.
Perfetto. Allora, visto che se no mi dicono che con le cuffie, boom. Allora, innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo, però prima di partire un attimino, Francesco ha delle cose interessanti. Io devo fare soltanto una premessa ed è la mostra personale di pittura di Gian Berra. La mostra personale, vi ricordo, che è stata inaugurata il 9 dicembre 2000 presso la Biblioteca Comunale di Cornuda ed è aperta ancora fino al 17 dicembre, per cui se qualcuno vuole andare a vedersi la mostra di pittura presso la Biblioteca Comunale di Cornuda è ancora aperta. E la mostra si intitola Sporchi e Magna Reici. E niente, Gian Berra praticamente viene indicato in questo modo: se rievochiamo le nostre radici e viviamo in noi le sensazioni, ci è possibile riscoprire la nostra forza di popolo antico. In noi e nella nostra terra è scritta ineluttabile la nostra storia di semplici e tenaci. Gian Berra propone visioni di vita vissuta che desiderano parlare del cuore di chi intimamente ama la propria gente e mantiene in sé la forza e l'entusiasmo. Il messaggio è rivolto a tutti, in particolare ai giovani, perché possano rivivere con le sensazioni, i colori e gli umori dei padri quando anch'essi erano bambini. E ricordo che la mostra è tenuta dall'Associazione Culturale La Criola e Gruppo di Studi Creativi Campo Fiorito in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca di Cornuda. Bene, detto questo, io ho solo una cosa da dire. I siti in internet stanno andando a grande, diciamo a grande, Francesco, sì. Cosa dici? Possiamo dirlo, vero? Sei forte anche. E niente.
Sì, Claudio sa che sui siti, ma Claudio non sa che sui siti vanno bene anche per contributo di una grande attrice americana.
Cioè?
Cioè, non lo sai? Kim Basinger ha fatto un film che si chiama, tradotto in italiano, Benedici il figlio. È la storia del diavolo che viene sulla terra per cercare l'anticristo. Il film non è ancora, è arrivato in Italia in edizione ancora integrale, uscirà nelle sale cinematografiche, che appunto è Bless the Child, praticamente in titolo in inglese, ed è questa storia di questo dialogo, del dialogo che viene su a terra a cercare l'anticristo. Perciò sai, su internet a cercare l'anticristo
è un po' dura,
sicuramente i siti di Claudio escono sicuramente nei motori di ricerca quando cercano l'anticristo.
No, infatti ho visto, stanno molto ben linkati, almeno per ora, insomma. E niente, io devo dire una cosa sui motori, ho aggiunto delle pagine, una di queste pagine la farò stasera alle ore 19 ed è praticamente cristianesimo e superstizione, per cui ho le ore 19, siccome non abbiamo terminato il ciclo di trasmissioni con Silvano, che vi ricordo che il sito di Silvano, cioè il libro di Silvano è in internet, a proposito ci sono arrivato anch'io e sai perché? Perché andando sul mio sito c'era il banner, ho cliccato sul banner e sono andato. Cioè, per dire te,
sempre che è di Claudio, quello della Federazione Pagana più avanti, quello di Claudio è già inserito in quattro circuiti pagani mondiali, di conseguenza
da sabato scorso e sono già state riconosciute 76 visite, per cui 36 banner oltre i 1000 che hanno regalato, insomma quello dove riesco
a alcuni tengono regalati anche 10.000.
Ah sì, è quello non l'ho visto, ho visto quello da 1000, vabbè. Allora ho linkato queste tre pagine. Allora, sul sito su Tripod, dove sono presenti i miei libri, il pezzo che vi leggo stasera, Cristianesimo e superstizione, e l'ordine del Gesù di Nazareth, è quello che prima abbiamo un po' beccato con Franco e con la radioascoltatrice. Ed è l'analisi di due concetti fondamentali. Tu ama i tuoi nemici che io sgozzo i miei nemici, cioè è questa relazione che viene messa in luce, chiaramente viene linkata. Sul sito invece di Tripod ho fatto un'operazione peggiore, cioè nel senso che ho messo su il discorso di Atena, che devo ancora farlo qui in radio, e fa parte dell'analisi di Esiodo, però siccome è importantissimo, cioè ho scoperto che in realtà è l'omaggio, l'ordine e l'opportunità che Zeus concede agli esseri umani, agli esseri della natura in generale in realtà, affinché si trasformano in dei, e siccome ho fatto questo lavoro mi ha colpito particolarmente, allora prima di farlo qui in radio, infatti oggi faremo un altro aspetto del Tartaro, l'ho messo direttamente in Digiland, purtroppo è là. Chi vuole se lo linka, insomma.
Sì, beh, qualcuno può benissimo darlo a leggere prima, poi se ascolta la trasmissione può anche intervenire a tema volendo.
Può anche commentarlo, certo.
Sì, no, ma può intervenire a tema, quello che appunto gli sembra che possa essere più interessante, può benissimo fare delle domande più specifiche.
E adesso lascio la parola a Francesco.
Sì, beh, io appunto ricordo che su internet trovate sempre moltissime cose, logicamente se... Chi gira sui siti dei pagani, soprattutto di area inglese, troverà parecchia pubblicità nostra, cioè sia dei siti dell'istituto sia dei siti di Claudio, perciò insomma, di conseguenza anche il sito dove c'è il libro di Silvano, vedo che comincia ad avere una buona copertura.
186 visite l'ultima volta che l'ho visto, insomma, in 15 giorni, quant'è? 15 giorni
sì.
Circa.
Sì, e tenendo conto appunto che essendo già inserito all'interno di 4 circuiti pagani, esiste una possibilità di informazione non da poco, insomma, tenendo conto che io vedo che tra l'altro hanno notato una cosa stranissima, che di solito questi contratti prevedono uno scambio, cioè dire ogni due visitatori ti diamo un banner tuo. Io ho visto che alcuni servizi ci hanno dato più ci hanno riconosciuto, cioè siamo in negativo perché ci hanno dato più roba di quello che si aspettava. Probabilmente perché hanno apprezzato la qualità del lavoro, perché non si spiegherebbe perché qualcuno ti dia qualcosa in più di quello che fai il contratto.
Il problema è questo, Francesco, cioè nei nostri siti, cioè noi stiamo facendo un lavoro, diciamo che è eccezionale, è anche diverso da quello che gli altri, cioè noi non facciamo una vera e propria ricerca storica, anche se molte cose storiche le facciamo, noi non facciamo molte pitture, no? Cioè molte, anche se mettiamo immagini e altre cose, cioè noi facciamo un lavoro di effettivamente di costruzione della religione pagana politeista, e questo è una novità mondiale, cioè un conto è riprendere ciò che erano i testi antichi e un altro conto è analizzare quei testi e riproporli nella società moderna con le determinazioni della società moderna, e questo non esiste da nessuna parte, cioè pochissime persone hanno avuto il coraggio e la forza di fare questo.
Sì, ma io una cosa poi molto strana che ho notato, e anche gli altri soci dell'istituto hanno notato, noi ad esempio abbiamo avuto degli autori americani contemporanei che ci hanno dato parecchi riferimenti sul discorso di come sviluppare il politeismo, non come aspetto storico, ma come aspetto esistenziale. E sono autori anche abbastanza famosi in ambiti, parlo ad esempio della psicologia di tipo junghiano, come James Silman e Davide Miller. Però questi autori io ultimamente, e anche altri, li abbiamo trovati soltanto citati una sola volta all'interno dei motori di ricerca e dei gruppi di pagani americani. Cioè, c'è stato un convegno ultimamente in cui un libro di Miller, che si chiama appunto Il Nuovo Politeismo, è stato citato negli Stati Uniti. Quando per noi, ad esempio, il testo come ad esempio fondamentale all'inizio, cioè nel 1985, di Davide Miller, James Silman, Il Nuovo Politeismo, pubblicato dalla Edizione Comunità, era un testo che noi consideravamo già dall'85. Cioè, loro, tenendo conto che Miller vive negli Stati Uniti, che James Silman vive negli Stati Uniti, loro che vivono negli Stati Uniti, questo autore non lo conoscevano e cominciano a utilizzarlo adesso per dire che il paganesimo è anche un aspetto non solo storico, ma anche un aspetto esistenziale e che va a modificare
attuale,
la psicologia.
Certo.
Cioè, una cosa che per noi italiani abbiamo scoperto negli Stati Uniti 15 anni fa, loro lo stanno scoprendo adesso.
Sì.
E che vuol dire che esiste a livello anche di ricerca e anche di comprensione una retratrezza di ricerca, cioè nel senso che loro sono più dedicati a una grafica. I nostri siti non avranno mai la grafica di certi siti che è favolosa.
Certo.
Sono dedicati a cose che hanno la loro importanza, che però non sono scardinative dell'ordine sociale monoteista e non sono scardinative del pericolo del monoteismo.
Certo.
In questo senso io voglio appunto agganciare una cosa. Abbiamo accennato varie volte a varie iniziative che in ambito italiano cominciano, in un aspetto laico, a rompere lo schematismo del monoteismo. Abbiamo accennato che esistono forze politiche che cominciano a dichiararsi laiche, che cominciano a dire che verso la Chiesa si può avere una politica differente. Sono uscite riviste, basta pensare al successo della rivista tipo come Micro Mega, Dio esiste, e del sempre di Micro Mega, laico e bello. A parte che la risposta appunto si poteva dare a mio avviso, e non porre una domanda, Dio esiste, noi potremmo dire Dio non esiste, che forse era l'affermazione migliore, cominciano comunque a svilupparsi tutta una serie di tematiche che vanno a portare appunto allo sviluppo di idee che sono al di fuori del monoteismo. Cosa succede? Che logicamente questi aspetti che sono soltanto per il momento momentanei, culturali o politici, e finché rimangono in questo ambito non hanno la possibilità di svilupparsi e di approfondirsi e di diventare radicali. Cosa sta succedendo? Noi diciamo sempre che la nostra trasmissione con le nostre iniziative su internet e con le nostre pubblicazioni, comincia a avere un certo sviluppo e rappresenta anche la possibilità di dare, non di fornire, di dare gli strumenti alle persone che vogliono, che lo desiderano, di fornirsi di strumenti per liberarsi e per realizzare la propria esistenza. E diciamo soprattutto che il paganesimo è quello che noi andiamo a descrivere, a raccontare o a esporre, e non quello che raccontano i monoteisti. Un esempio di questo lo abbiamo su una pubblicazione recente. Beh, non so se tutti quanti conoscono una rivista, vabbè, è costosa, abbastanza costosa, che si chiama Fondazione Liberal, è già il terzo numero, ha anche un bel corso di copertina e un bimestrale. E questa Fondazione Liberal si dice l'incontro liberale tra laici e cattolici. Nel numero che è uscito in edicola dicembre-gennaio, la notizia è stata rilanciata su internet da un socio dell'istituto, però io non avevo visto le mail, perciò non ero a conoscenza, ma hanno avvisato appunto questa mattina un socio dell'istituto che esiste questo articolo. E allora, sull'ultimo numero c'è un'inchiesta, Viaggio nella religione del 2000. C'è un'intervista a Monsignor Angelo Scola, rettore dell'Università Lateranense. L'intervista si chiama La guerra degli dèi. Strano che appunto un monoteista, un monsignore rettore dell'Università Lateranense, faccia un articolo sulla guerra degli dèi. E diciamo qual è il nucleo fondamentale di questa intervista. Dice, il male, tenendo conto che come sempre i monoteisti vanno a falsare cosa sono gli altri, cioè nel senso che attribuiscono quello che sono loro malati anche agli altri. Comunque poi l'andremo anche ad analizzare. Dice, il male più grave della nostra epoca è la pretesa di costruirsi da soli la propria salvezza attraverso una sorta di neopoliteismo pagano. È un'illusione che a partire da Calasso, che è l'editore di Adelphi, sta invadendo l'Europa. Chiuse virgolette, questa è una citazione di un rettore dell'università. Sarebbe anche una risposta lunga, che forse Claudio sia d'accordo, la leggo, che può dare anche una risposta che è fondamentale e per alcune polemiche che ci sono state. Allora, di fronte alla domanda che gli viene posta al giornalista, il Monsignore Angelo Scola, rettore dell'Università Lateranense, dice quali sono gli idoli del nostro tempo? E lui dà una risposta, vabbè, che va a citare degli autori, e veniamo a una parte di questa risposta. Dice, aperte voi, fa, un conto è nel ritmo farraginoso della sua vita, intaccata dalla fragilità e dal peccato, l'uomo di oggi vada errando lontano, come dice il Salmo, per questioni di denaro, di lussuria e di potere. Altro conto è questo sia, per così dire, irretito nella pretesa di costruirsi un progetto di salvezza che non abbia più nulla a che fare con Dio e, almeno nel caso dell'Europa, con il Dio di Gesù Cristo. Da questo punto di vista è per me ben pratica l'enfasi dell'intelligenza dominante che sta dando al tema del ritorno degli dèi. È un tema, penso ad esempio alla lezione di Calasso ad Oxford, di imminente pubblicazione presso la Delphi, sta letteralmente invadendo l'Europa. Con questo leitmotiv non ci si limita a riproporre un sofisticato progetto di neopoliteismo pagano, ma si riecheggia forse la tesi più protagonista di uno scritto di Baudelaire, L'École Pagane, cioè la scuola pagana, per il quale si tratta in fondo di farla finita con l'infame Galileo. E Galileo non Galileo Galilei, ma Galileo Gesù Cristo che è nato in Galileo. A meno che si voglia far entrare anche lui nel nuovo Olimpo, ma questo caso dovrebbe farlo con garbo, rinunciando alla pretesa di essere verità. Io ritengo che questa sia un'opinione culturale, non so quanto studiata a tavolino, assai insidiosa, la più scettica tra le forme di auro-sottoria, sempre ritornante nella storia dell'uomo. Questa è la risposta che lui dà. Logicamente cosa significa? Che loro vanno a dire che anche i pagani hanno il problema della salvezza, cosa che i pagani non hanno mai avuto e non sono mai posti. Cioè, dicono,
dai cristiani dobbiamo salvarci, dai ferri roventi, veramente.
Sì, è un aspetto proprio materiale, concreto. Però loro dicono, effettivamente sì, esiste tutto quanto un movimento che cerca di elaborare un qualcosa, addirittura un movimento che dice facciamola finita con Gesù Cristo e col suo Dio, e dice questo è pericoloso. Beh, basta pensare che l'esempio, la definizione di infame Galileo lo usò benissimo il Giuliano Imperatore nel 360 d.C. Infatti lui scrisse un discorso contro i Galilei dimostrando la follia, la malvagità e la cattiveria di tutti i cristiani. E dice, addirittura, come sempre, qua va a riecheggiare una tesi complottistica. Dice, sì, perché probabilmente qualcuno la studia da tavolino per distruggere il monoteismo e il cristianesimo. E poi dice una cosa, sì, questi monoteisti sono anche gentili, perché dicono sì, potremmo anche accettare Gesù Cristo come un Dio secondario purché rinuncia alla verità.
No,
ti dico, cioè, lui dice che lui attribuisce a questo, però dimostra chiaramente che la cosa fondamentale che loro vogliono è la pretesa di avere la verità assoluta. E infatti loro dicono, si pongono già il problema di dire effettivamente esiste una tensione, esiste una volontà, esistono delle persone che cominciano a lavorare a questo. Il fatto stesso che un docente del genere usa la terminologia di politeismo pagano e la indica come un nemico, come un pericolo, ma come uno dei pericoli più gravi che possa incontrare la storia monoteistica dell'Occidente, è significativo che le cose a livello di sensibilità stanno cambiando. E c'è anche da aggiungere una cosa, che logicamente esistono più persone che comprendono il fallimento del monoteismo e ognuno dà la sua interpretazione, dà il suo contributo. Comunque dopo, se Claudio vuole aggiungere qualcosa, comunque notate poi la falsità, cioè disse questi neopagani, questo neopoliteismo pagano, come definisce questo prete, dice tende a creare una speranza di salvezza, quando nessun paganesimo storico, cioè nessuna religione che loro definiscono paganesimo adesso storicamente riportata, aveva il problema della salvezza.
Perché non c'era la condanna, per cui non era necessario salvarsi. Vabbè, comunque, no, è incommentabile. Riprendi la carica, chi è questo personaggio?
Questo qua è Monsignore Angelo Scola, rettore dell'Università Lateranense.
Ecco, per cui fra le varie migliaia di persone che sono venute a visitarci, chiaramente ci hanno studiato molto attentamente.
Tra l'altro, quello che dà il titolo all'articolo dice fa: il male più grave della nostra epoca è la pretesa, cioè che fosse un male, è la è il male più grave della nostra epoca, è la pretesa di costruirsi da soli la propria salvezza attraverso una sorta di neopoliteismo pagano. È un'illusione che sta invadendo l'Europa. Cioè, ma il male della nostra epoca, cioè, come se noi fossimo, non dessimo ad osservare quello che avviene, cioè, basterebbe qualcuno che sfogliasse le pagine di un giornale, basterebbe che qualcuno viaggiasse per le città, che guardasse il mondo, il male più grave è che qualcuno possa pensarsi di dire io mi realizzo senza Dio dei cristiani, il male più grave.
Ma il loro grosso problema, no? È che stiamo facendo un altro tipo di operazione, cioè mentre è sempre stato salvato quello che è il Dio creatore, è sempre salvato il Gesù di Nazareth, dei loro Vangeli ufficiali chiaramente, cioè quello che è scritto nero su bianco, e noi non salviamo assolutamente questo, nel senso che quelle cose sono degli ordini che i cristiani hanno spacciato per ordini del loro Dio padrone e che hanno praticato nella vita, per cui la fonte del male non è tanto l'uomo che ha commesso la strage, il genocidio o i comportamenti insani, ma è la fonte da cui quei comportamenti insani sono stati tratti, e questo nella storia non è mai avvenuto. Forse questi tempi cominciavano ad essere maturi per essere fatti, no? E questo è il problema, è che loro non salvano niente del loro, cioè non esiste nessun dono che il loro Dio abbia portato all'umanità. Cioè, mentre nel paganesimo abbiamo gli dei pagani che portano i doni agli uomini affinché gli uomini, progredendo e migliorando, migliorino anche gli dei, nel cristianesimo abbiamo avuto un'inversione totale di tendenza, dove il Dio non porta i doni agli uomini o alla vita, ma terrorizza la vita, incute terrore, incute sottomissione. E chiaramente a questo punto, una volta che sforzi dell'umanità portano fuori dalla sottomissione, loro si trovano con niente in mano, cioè si trovano le mani vuote, un sacco di menzogne con cui hanno scritto libri in cui si sputtanavano gli altri, si infangavano, si massacravano e si nascondevano i massacri. Questo gli è rimasto, però anche l'archeologia, la ricerca storica è andata a svelare quello che era questo, ha dimostrato cos'era Astarte in realtà e non le menzogne che loro hanno usato, cos'era Baal e non le menzogne che loro hanno usato. Per cui a questo punto si trovano esattamente ciò che hanno seminato, cioè un cumulo di menzogne con cui affrontare chi va a tentare di costruire la vita. E a questo punto sono, posso usare le mie parole, si devo usare, sì. No? Sono col culo nella merda, non c'è niente da fare. E per quel che mi riguarda possono anche andarci con tutto il resto.
Beh. Sì, ma infatti vedi, poi il problema qual è? Che loro hanno modificato in molte persone la possibilità di sensibilità e di comprendere le cose. Allora, sentivo prima che qualcuno diceva fa no perché Gesù è cristiano diverso perché io ho altre fonti. Sì, sì. Ecco. Io voglio dare una piccola citazione che forse può comprendere a che punto sono riusciti a modificare la sensibilità delle persone. C'è sempre su questa rivista che ho citato, in cui c'è l'intervista a questo prete, c'è un'intervista sul Dio della Bibbia e dice: voi sapete che una cosa fondamentale in tutti quanti i monoteismi è che c'è la necessità di scendere a patti con Dio, e soprattutto siccome lui è più forte, tutti quanti gli altri devono obbedire. Allora, lo studio dice, fa, non esiste, allora, aperte virgolette, non è una mia citazione, non esiste alcuna tradizione pattizia che non derivi da una fonte biblica. Persino l'alleanza della freccia sacra degli indiani Cheyenne nasce dal rapporto con sacerdoti cattolici missionari, chiuse virgolette. Sì. Cioè, rendetevi conto che sono riusciti a raccontare gli altri cosa pensavano, esatto. Cioè a convincere, sì, gli indiani Cheyenne che loro pensavano a un patto con la divinità.
Sì, è come quando sono venuti gli indiani Dakota o Lakota, no? Che io ho detto questo è cristianesimo, ed è cristianesimo il loro modo di essere. Perché? Perché i missionari sono riusciti a raccontare ai cristiani cosa, cioè agli indiani, i missionari hanno raccontato agli indiani cosa gli indiani dovevano pensare, e generazione dopo generazione l'hanno interiorizzata e hanno finito per pensare ciò che i missionari gli hanno insegnato. Infatti prende la religiosità dei Dakota, di Lakota, è veramente un offendere gli indiani d'America. Questo non significa che loro non abbiano il diritto di credere ormai a quello che desiderano, cioè non tolgo questo, però non ha niente a che vedere con quella che è la tradizione degli indiani d'America. È più facile che ve la racconti io che cos'è la tradizione degli indiani d'America senza aver mai conosciuto un indiano d'America, che non un indiano d'America. Perché? Perché io posso alterare la percezione e posso vedere con occhi diversi la vita e posso interpretare ciò che loro avevano visto nella vita, ma quello che hanno raccontato i missionari che loro credevano sono occhi di morte con cui guardavano altre persone da ammazzare. Ricordiamocelo questo, cioè, noi possiamo perdere tutte le tradizioni religiose, però ci stanno attorno a noi. Cioè, noi abbiamo attorno a noi tutto quello che è stata la religiosità di tutti i popoli, basta avere la capacità di andare a prendersela.
Sì, ma d'attorno, sai, per usare, per chiudere l'argomento, per dare una definizione del missionario, buttandola sul ridere, si potrebbe attribuire al missionario la definizione di una canzone, fa: quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire.
Sì, è vero, c'è anche questo. Sì. Oh yes,
sì, quelli che ti spiegano, cioè, loro sono capaci di questo. Sono andati a raccontare ai Cheyenne che loro avevano un patto con Dio.
Sì, ma anche quella storiella che c'è fra cosiddette indiani d'America, che dice, sai, Dio ha fatto la creazione, ha creato l'uomo, il primo giorno gli è venuto troppo scotto, è nato l'uomo bianco, il secondo giorno alla fine è perfetto e nasce l'uomo indiano. Balde, insomma. Cioè, tutte robe che sono inventate di sana pianta i missionari, tutte, cristiani, protestanti, cattolici, non ha importanza. Va bene. C'era un'altra cosetta che nel frattempo mi veniva da dire e non me la ricordo più, non me la ricordo più, ed era un'altra cosa che dove... Ah sì, niente, volevo parlare un attimino di giovedì scorso, no? Che ci siamo trovati su Amarostica, abbiamo fatto questa assemblea parlando di NDE, e devo dire che ho fallito l'obiettivo. Perché ho fallito l'obiettivo? Perché quello che io mi proponevo non era solo la descrizione delle esperienze NDE, cioè delle esperienze di premorte che le persone hanno portato e che sono importanti, e le loro sensazioni sono importantissime, ma era quello di riuscire a far capire alle persone che non è necessario essere in premorte per avere quelle sensazioni. E il mio obiettivo in realtà era quello di dividere quello che erano le sensazioni fisiologiche da quelle che erano le sensazioni di ordine educazionale a quelle che erano le sensazioni di ordine della costruzione del proprio corpo luminoso, cioè della propria magia. E là non sono riuscito a ottenere questo, cioè per me è stato un buco. Nonostante questo, siamo riusciti in ogni caso a far circolare alcune idee, alcuni pensieri, e siamo riusciti comunque ad avere dei buoni rapporti con le persone, insomma, avere un buon dialogo, e questo è abbastanza soddisfacente. Però dal mio punto di vista, cioè quello che a me mi interessava, è riuscire a far capire che la magia ce l'abbiamo dentro e che se vogliamo, abbiamo un certo tipo di percorso, possiamo fare uscire quella magia, e quello era che mi interessava più che non il resto. Però non ci sono riuscito, questo mi spiace, un po' mancanza mia. Vabbè.
sì, ma comunque non è grave, anche perché la cosa, cioè appunto che poi ascoltando quelle persone, insomma, l'importante è riuscire a dare un'interpretazione corretta delle informazioni, anche perché logicamente l'unica informazione che ti danno è sempre quella del Dio cristiano, del paradiso, del, certo, cioè tutte quante grandi cavolate, insomma.
Sì, ma...
cioè, il fatto di riuscire a portare 50 persone a parlare di questo argomento, di affrontarlo, senza che mai venga fuori il termine Dio, o che sia vero quello che i preti vanno a raccontare, è già significativo, è già un passaggio, sì, di qualità, sì, non da poco.
È un salto comunque. Comunque bisogna anche riuscire a, che riesca a far capire le persone come entrare in mondi a percezione, comunque riuscire a svegliare il dormiente, cioè il Dio che abbiamo dentro, è diverso se lo fa un ragazzo in una buona situazione che se lo fa un adulto da 30-40 anni. Cioè sono cose diverse, anche se il risultato finale è lo stesso, cioè no, non cambia il risultato finale, però dà sensazioni diverse e modo diversi di vivere. Vabbè, lo riprenderò sto discorso qua, perché purtroppo è importante, però vabbè. Va bene, cominciamo col tartaro. Sì. Allora, l'altra volta abbiamo parlato del tartaro, che non ha niente a che vedere con i denti, io ho tutti i denti marci, vabbè. E abbiamo parlato che nel tartaro c'è i figli di notte, i figli di contesa, e come gli uomini possono trasformarsi entrando nel tartaro, affrontare i figli di contesa e i figli di notte. Però stasera, oggi, parliamo di un altro tartaro, il tartaro e gli dei olimpi, che sarebbe la conclusione di quella che è la visione del tartaro. Dice Esiodo: lì davanti del dio degli inferi la casa sonora del possente Ade e della terribile Persefoneia, di Persefone ne parleremo anche abbastanza a lungo, si innalza e dinanzi un cane terribile vi fa custodia, spietato, e possiede un'astuzia crudele, e chi entra con la coda fa festa e con gli occhi ad un tempo, ma dopo non lascia uscire, anzi, quando spiando divora chiunque gli sorprende che esce fuori dalla porta del possente Ade e della terribile Persefoneia. Là a dimora, odiosa agli dei immortali, terribile. La dimora è odiosa, Stige, figlia d'oceano, che in sé rifluisce la più vecchia. Lontano dagli dei dimora nell'illustre casa di grandi rocce coperta, e tutto intorno s'appoggia su colonne d'argento elevata nel cielo. Di rado, di tomanto la figlia, iride, dai piedi veloce, l'annunzia si aggira nell'ampio dorso del mare, quando contese o guerre sorge fra gli immortali, perché non ci sono guerre fra gli dei, cazzeruola se non ci sono. E allora se qualcuno mente fra gli abitanti delle case d'Olimpo, Zeus manda Iride a portare degli dei il gran giuramento. Da là, lontano, e un aureo boccale l'illustre acqua fresca che vi si versa da una roccia scoscesa e alta, in grande abbondanza sotto la terra dei vasti sentieri, dal sacro fiume scorre attraverso la notte nera un braccio d'oceano, la decima parte di esso gli fu attribuita, con nove infatti attorno alla terra e all'ampio dorso del mare, in vortici argentei si versa nel mare. Questa sola dalla roccia scorre, gran male agli dei, perché chi, questa versando spergiuri degli dei mortali che hanno la cima dell'Olimpo nervoso, giace senza respiro finché un anno compiuto non sta, né mai all'ambrosia e al nettare può avvicinarsi suo nutrimento, ma agisce senza respiro e senza parola, su letto ben steso e un cattivo torpore lo copre. Ma quando il male ha fine, compiuto un grande anno, passa da una ad un'altra prova più aspra. Per nove anni dagli dei è tenuto lontano, sempre viventi, né per consiglio a loro si unisce né per banchetto. Per nove anni interi, al decimo ancora si unisce all'assemblea degli immortali che abitano le case d'Olimpo. Così, gran giuramento gli dei posero l'eterna acqua di Stige antica, che scorre attraverso rocciosa regione, là della terra e del tartaro tenebroso, del mare infecondo e del cielo stellato, di seguito di tutti sono le scaturigini e i confini, luoghi squallidi e oscuri che anche gli dei hanno in odio. E gli dei hanno tutte le ragioni di odiare il tartaro. In questo pezzo si ha la descrizione dell'orrore che suscita il tartaro negli esseri umani e negli dei mortali. In questa descrizione stiamo assistendo alla sovrapposizione di tre diversi oscuri nei quali il veggente spazia il proprio sguardo. Il primo oscuro è quanto porta alla propria nascita, Il primo scuro rappresenta il momento della germinazione dell'individuo. In pratica l'essere umano descrive la propria fase fetale dalla quale proviene. Descrive sensazioni di orrore nelle quali non può ritornare, che tuttavia gli appartengono in quanto hanno costruito quello che lui è. Questa paura nel tornare indietro, in questa paura nel tornare indietro c'è l'orrore che Esiodo attribuisce agli dei mortali. Un mondo da cui proviene, un mondo nel quale ci si è costruiti e del quale si è superato la soglia del divenire. Ricordare quella soglia significa accentuare il passato, un passato che si è vinto e che generando il presente ha costruito le premesse per la fondazione del futuro e nel quale tornare fa orrore e disgusto. Ho combattuto quelle battaglie con la conoscenza e la consapevolezza che avevo, come ero meschino, quante cose migliori avrei potuto fare, ma quelle cose ho fatto, ne ho fatto altre, piccole e meschine, che però mi hanno compattato, mi hanno reso consapevole, consentendomi di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Io comunque non ho nostalgia, io non torno indietro, perché devo costruirmi nel presente? In questo oscuro è presente il desiderio dell'essere vegetale, nel non voler tornare nel seme. C'è l'orrore degli esseri animali al pensiero di tornare esseri uovo. Questa paura per questo tipo di oscuro è ben presentata dalle leggende di Apollo appena nato. Sintetizzo dall'inno omerico ad Apollo, eh? Dopo la nascita Apollo fu immerso nell'acqua e avvolto in un candido drappo, quindi venne saziato con nettare ambrosia e la sua potenza si manifestò immediatamente, poiché né i nastri né le fasce d'oro poterono trattenerlo. Il dio reclamò allora la cetra e l'arco ricurvo, i suoi attributi più importanti, riconoscendo altresì la supremazia del padre. Allora Febo, dalle lunghe chiome, cominciò a camminare sulla terra, lasciando attonite le dee. L'intera isola di Delo si ricoprì di germogli d'oro, tanto che gli erano care tutte le cime e i boschi sacri folti di alberi. Oltrepassò di un balzo il sacro monte e visitò le altre isole, istituendo i luoghi di culto, i templi e i boschi sacri, le celebrazioni in suo onore che prevedevano il pugilato, la danza e il canto. Gettarsi in avanti nella costruzione della vita, questo è imperativo. E genera orrore e disgusto per chi fa della nostalgia del tempo passato o di situazioni passate nelle quali era signore. Il secondo oscuro, dei mondi della percezione che circondano il mondo della luce nella quale il soggetto opera normalmente. I mondi della percezione legati al mondo quotidiano, sia per la diversa descrizione con la quale il soggetto descrive il proprio mondo, sia dal distacco fra la sua percezione, i suoi interessi e i suoi intenti. Un oscuro nel quale c'è il timore di avventurarsi, perché non si sa se si è sufficientemente attrezzati per affrontarlo. Mondi che incutono terrore e che la ragione identifica con mondi oscuri. Mondi oscuri anche quando si raggiungono col sognare e dal quale si attinge attraverso il nostro intuito. Sono mondi oscuri perché non rappresentano l'interezza della nostra azione, ma rappresentano delle eccezioni d'azione per il soggetto, salvo quando le proprie intenzioni non lo portano a cercarli per agire al loro interno. Il carne Cerbero lascia passare l'essere umano che ha la volontà del proprio intento. In quei mondi si entra con volontà e determinazione e con volontà e determinazione si esce. Cerbero altro non è che il fantasma che la ragione mette a guardia dei suoi confini. Superare quei confini si giunge in un tipo di tartaro, il tartaro nel quale sono confinati gli dei titani, Notte e i suoi figli e il potere di Ade e Persefone. Quei mondi non interessano agli dei immortali. Gli dei mortali costruiscono loro stessi mondi legati alla fisicità degli esseri figli di Era. Nelle sfide di Era, quegli esseri costruiscono loro stessi e sono immortali, non perché la loro esistenza non abbia dei limiti di trasformazione, ma in contrapposizione alla brevità delle possibilità che gli esseri figli di Era hanno per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Un corpo fisico che sta costruendo il proprio corpo luminoso, germinato dall'azione degli dei immortali, i quali hanno costruito le condizioni affinché ciò avvenisse. C'è un Cerbero che non si può superare, ed è l'essere che entra nell'Olimpo o nel Tartaro, trasformando la propria morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Tartaro e Olimpo in questo caso sono opposti, e mentre il Tartaro rappresenta un infinito in cui gli dei confinano gli dei titani, l'Olimpo è un terreno transitorio in cui gli dei continuano ad operare per costruire loro stessi. Il Tartaro fa orrore agli dei Olimpi, è quell'inconoscibile nel quale l'essere umano può sbirciare anche se sommerso dallo sgomento di un infinito di cui non ha elementi per descriverlo. Ci sono tipi di oscuro tartaro che si sommano. Del primo tartaro, l'oscuro dal quale emerge il conosciuto, viene immaginato dal presente, ma non può essere ricordato. La coscienza di sé che agisce nel presente percepisce il mondo che la circonda in maniera diversa da come percepiva allora il mondo che la circondava. I sensi sono diversi e l'organizzazione soggettiva per muoversi all'interno è diversa. Da quel tartaro emerge il conosciuto. Quel tartaro può essere immaginato come riserva di quanto anima il conosciuto, solo perché il conosciuto non è vissuto e percepito in quanto tale, ma attraverso dei fenomeni separati che il soggetto che lo descrive percepisce e separa dall'insieme per descriverli. Il traduttore traduce usando la parola inferi, mentre questa sta ad indicare il sottoterra, cioè l'oscuro da cui la vita proviene e dove, per quanto riguarda la ragione, continuerebbe. Il sottoterra in questo caso è dove la vita continua dopo il corpo fisico. Quando un essere trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso o una sua compattazione, non torna più indietro. Cerbero è a guardia del passaggio. Il passaggio alimentato da Persefone, figlia di Demetra, è la crescita che continua anche oltre la morte, oltre la vita fisica. Non si torna indietro, è impossibile per i nati nella natura, è orrore per gli dei. Esculapio, figlio di Apollo, ridona la vita di Ippolito, con il risultato di distruggere le sue trasformazioni. Il suo tentativo di farsi Dio, presupponendo che solo la vita in Era sia degna di essere vissuta. Zeus punisce Esculapio, perché le regole che spingono alla trasformazione nei confronti del futuro sono le regole che Cronos ha imposto obbedendo agli imperativi di Gaia, Eros e Rea. Queste regole non possono essere disattese, perché sono nelle cose e nella volontà di trasformazione. Cerbero, a guardia del passaggio delle trasformazioni, è il Cerbero della vita, ma subito dopo troviamo il Cerbero quale fantasma della ragione umana, spietato, e possiede un'astuzia crudele, e chi entra con la coda fa festa e con gli orecchi ad un tempo, ma dopo non lascia uscire, anzi, spiando, divora chiunque gli sorprende, che esce fuori dalla porta del possente Ade e della terribile Persefoneia. Qui Cerbero assume il ruolo del fantasma della ragione. Nessuno può uscire dalla ragione, altrimenti Cerbero sorprende. Nessuno che sia uscito dalla ragione riesce a rientrare nella ragione come era la ragione prima che gli ne uscisse. L'essere umano deve domare Cerbero per uscire dalla ragione e rientrarvi a piacimento. Per domare Cerbero deve usare la propria volontà. Uscendo dalla ragione incontra gli immensi mondi del circostante. Impara ad usare il proprio intuito, costringendo la ragione ad accogliere nuovi fenomeni. Se l'essere umano non impara ad usare la propria volontà, quei fenomeni lo travolgono, lo annientano, lo distruggono. Eccolo, il Cerbero che divora, il fantasma che la ragione ha messo ai confini per garantirsi il dominio dell'essere umano. Ci sono, pertanto, tre modelli di Tartaro. Il Tartaro in cui germinano e prendono forma le coscienze di sé dell'essere natura. Il Tartaro rappresentato dagli infiniti mondi della percezione che circondano la ragione. Il Tartaro, quali mondi e intenti percepiti in maniera diversa dal corpo luminoso all'atto della morte del corpo fisico. I tre Tartari fanno paura agli dei, dal primo sono germinati e nessuno intende tornare indietro. In molti dei mondi che l'essere umano definisce della percezione al di fuori della ragione, gli dei agiscono, ma sono consapevoli di altri mondi della percezione che li circondano. Il Tartaro, dopo la fine della fase del mutamento che attraversano, costruisce in loro un insieme di angoscia e determinazione, un po' come molti esseri umani e la morte, per esempio. Avranno usato sufficiente volontà e determinazione per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? L'essere umano che riesce ad entrare in alcuni mondi della percezione può giungere direttamente ai titani e alimentarsi da loro. Quando gli dei guardano quel luogo con orrore, gli occhi di questi esseri umani guardano loro con sfida e determinazione. Ripeto ancora la frase per chi non riesce ad afferrare il senso. quando gli dèi guardano quel luogo, cioè il luogo, ripeto, comincio da prima, l'essere umano che riesce ad entrare in alcuni mondi della percezione può giungere direttamente ai titani e alimentarsi da loro. Quando gli dèi guardano quel luogo con orrore, gli occhi di questi esseri umani guardano loro con sfida e determinazione. Dal Tartaro, per opera di Gaia, emerge quanto porterà gli dèi a trasformare la morte del corpo fisico, del loro corpo fisico, nel loro stato attuale, in nascita del loro corpo luminoso, nuovo stadio di trasformazione. La potenza della trasformazione degli dèi si genera da Gaia nel Tartaro, laddove gli dèi hanno terrore di guardare. Tifone. Zeus fermerà la sua azione determinata, ma Cronos trasformerà il possente, il presente, e Tifone potrà compiere la sua missione. Porterà gli dèi Olimpi a proseguire le loro trasformazioni in un altro stadio nell'infinito dei mutamenti. Là, a dimora odiosa, agli dèi mortali terribile Stige, figlia d'Oceano, che in sé rifluisce la più vecchia, lontano dagli dèi dimora, nell'illustre casa di grande roccia coperta, e tutto intorno s'appoggia su colonne d'argento elevata nel cielo. Di rado, di tomanto la figlia, iride dai piedi veloci, là Nunzia si aggira nell'ampio dorso del mare, quando conteso guerre sorge fra gli immortali, e allora se qualcuno mente fra gli abitanti delle case d'Olimpo, Zeus manda Iride a portare degli dèi il gran giuramento. Nella dimora odiata dagli dèi mortali, nei mondi della percezione che li circondano, dimora Stige. Stige è il gran giuramento, l'odio che emerge e che prorompe. Stige la saggia, come l'intento contro il quale l'odio che cresce dentro l'essere si riversa. Odiare gli ostacoli che bloccano la vita. Questo è Stige che prorompe. Allora, quando noi vi diciamo che Gesù di Nazareth è un povero pazzo, un delinquente, è la nostra manifestazione di Stige, è anche manifestazione delle furie, ma è Stige, Stige che davanti al giuramento, davanti a quello che si dice, lei conferma, è del gran giuramento degli dèi. L'odio è l'acqua di Stige, che è portata da Iride, la figlia di Taumante, che congiunge il cielo e la terra, seda le contese fra gli dèi. Li annichilisce, ne blocca lo sviluppo per un tempo nel quale ogni trasformazione e ogni mutamento è bloccato. Qual è la peggior punizione per un dio? L'impedimento a divenire nell'infinito dei mutamenti. Perché noi attacchiamo così tanto Gesù di Nazare e il macellare Sodoma e Gomorra? Perché impediscono agli esseri umani di trasformarsi in dei. Per cui, qual è la peggior punizione per un dio? È l'impedimento a divenire nell'infinito dei mutamenti, a sviluppare se stesso, l'impedimento di costruire se stesso. Non è mai una pena a morte, è una pena che si esaurisce nel tempo, è la costruzione di un impedimento per un certo periodo. La pena non è mai la distruzione del Dio, ma finalizzata a sviluppare la consapevolezza del danno che la contesa fra dei ha generato. Così in Esiodo c'è la descrizione della pena. Per un anno il Dio giace senza respiro. Per un anno il Dio non procede a mutamenti o a trasformazioni, non procede a costruire la propria coscienza e la propria consapevolezza. Stige, che circonda il Tartaro, blocca le sue trasformazioni. Il Dio non entra nel Tartaro, non viene distrutto, subisce il blocco delle sue trasformazioni e il suo potere di essere viene annichilito. Infatti non si avvicina né al nettare né all'ambrosia. Vi ricordo che il nettare e l'ambrosia sono il sapere e la conoscenza. Il cattivo torpore che lo copre è il sonno di Stige, il sonno senza sogni, il sonno senza desideri, il sonno senza percezione. Dopo questo periodo deve passare un altro periodo senza che questo Dio possa avvicinarsi agli dèi. Vive una sorta di distacco, fin tanto che non riacquista il proprio potere di essere e possa essere riammesso all'Olimpo. Ma quando il male ha fine, compiuto il grande anno, qual è il male che deve aver fine? Che cos'è il male nel paganesimo politeista? Sono gli ostacoli che impediscono agli esseri umani di divenire nell'infinito dei mutamenti. Ebbene, siccome bloccare il divenire nell'infinito di mutamenti di qualcuno significa produrre male, la pena che costui riceve è bloccare il proprio sviluppo nei mutamenti per un certo periodo. Questo è il patto che è stato concluso dagli dèi e questo è il patto che si cala sugli esseri della natura. E io con questo ho finito la descrizione del Tartaro e penso che in due puntate ve ne ho spiegate abbastanza. Nella prossima continueremo con Tifone, l'ultima creazione in Esiodo di Gaia. E dopo Tifone, finisce la grande trasformazione dell'universo, cioè tutte le cose sono a posto e Zeus procede alla propria creazione, no, non è creazione, è germinazione, cioè a porre le proprie condizioni per gli esseri.
Con la propria trasformazione di quello che è disponibile nel mondo.
Sì, ma ogni battaglia che viene fatta dagli dèi, no? C'è un vecchio e un nuovo, chiamiamolo così, non è esatto. Comunque ci sono due aspetti in cui il futuro può costruirsi. La battaglia non è altro che la soluzione di come il futuro si costruisce. Per cui la vittoria di un dio o di un altro dio non è vista come quello lo ha fatto fuori, capito? Ma è quello che ha l'opportunità di porre le proprie condizioni. Anche gli dèi che vengono ammazzati
la trasformazione di quello che esiste, esatto. Cioè partendo da quello che esiste, esatto. Però Urano, non crea dal nuovo. Se dice vabbè, qua facciamo un bel giorno universale, ammazziamo tutti, certo. Distruggiamo il mondo e ripartiamo. No, cioè dice loro non possono prescindere da quello che esiste.
Esatto. Urano gli tagliano i coglioni, per esempio, no? Cioè con la faccia di Gaia, Cronos taglia i genitali di Urano. Questi non è che Urano basta, non c'è più, no. I suoi genitali producono Venere, producono Afrodite. Afrodite emerge nelle acque e stabilisce un principio fondamentale, un principio divino fra gli esseri umani, cioè il vivere attraverso il venerare, attraverso le relazioni d'amore. E c'è la trasformazione anche di Eros, che è il grande intento, che diventa l'amore, no? Cioè l'amore sessuale, di cui è espressione Afrodite, perché è il piacere della vita, cioè il piacere della vita che si riversa negli esseri della natura. Per cui è vero che Urano viene sconfitto da Cronos, ma è altrettanto vero che Urano pone le condizioni ed è dentro di noi, cioè tant'è che ogni tanto sentite che Urano viene fuori a dare consigli a Zeus, vedremo come è Urano e Gaia che consigliano Zeus che il secondo figlio di Meti lo avrebbe abbattuto, cioè o cambi o muori, gli dice in pratica Urano stellato a Zeus, e Zeus decide di cambiare, infatti si mangia Meti, si appropria della conoscenza e dalla sua testa vedremo partorirà Atena. E che cos'è Atena? Questo è il processo di germinazione dell'essere divino. E tutto questo è divino, perché tutto ciò che esiste è divino. Sono gli oggetti, le azioni che sono divine. Chissà se ci riusciamo a farlo capire, Francesco.
Sì, questo si riuscirà a farlo capire, non ti preoccupare. Non è un certo un problema, insomma. Allora.
Francesco, lascia te il microfono.
No, io ho fatto una piccola scoperta. Allora, abbiamo parlato anche con Claudio, che ci sembrava strano il perché ci fossero tanti cattolici che chiamassero e ci tirassero in ballo l'induismo durante le nostre trasmissioni. E difatti tante cose ne avevamo anche parlato appunto fuori trasmissione, dire ma strano il perché questi cristiani, tutto ad un tratto si scoprono l'induismo quando l'induismo è sempre esistito. Noi dell'induismo ne avevamo accennato, poi personalmente noi dell'istituto che siamo molto amanti di una figura come Alain Danielou, che ha scritto un libro come Shiva e Dioniso, che varrebbe la pena di leggere, ricordo che Alain Danielou formulò un concetto fondamentale che era la lotta al monoteismo come realizzazione della vita umana, perciò questo è fondamentale. E Alain Danielou ha sempre sostenuto che esiste un'unità fondamentale a livello degli intenti, dei desideri, delle volontà, poi sulle forme di applicazione pratica è un problema geografico, storico e locale, di conseguenza lui non entrava in questo, diceva le cose che valgono in India dal punto di vista organizzativo non valgono certo in Occidente, però a livello di sentimento e di strumenti è fondamentale. Anche perché voglio ricordare che l'induismo, l'abbiamo sempre detto, nella catalogazione delle religioni fatte dai monoteisti, è quello che ha più divinità di tutte, cioè che ci sia rimasta storia, traccia, perché logicamente quanti migliaia di divinità che esistevano in Italia sono sparite per la distruzione dei cattolici, da parte dei cattolici e dei cristiani.
Cioè, intanto si trova una lamella in cui si cita un dio di cui non si sa.
Allora, ma perché c'era tutto questo fermento da parte di questi cattolici nell'attaccare l'induismo? premesso che io ho una grande considerazione dell'induismo, premesso che esistono tutta una serie di iniziative pagane per cercare le cose che uniscono o che sono, cioè, non anche uniscono, che sono comuni, cioè nel senso, perché il problema dei monoteisti è sempre di trovare un dialogo ecumenico, cioè cos'è che ci può unire. Loro non hanno problemi perché hanno una cosa, è il Dio dominante, il Dio creatore che comanda il mondo, perciò si possono unire. Per noi una cosa più fondamentale è trovare cosa ci è simile in un altro aspetto religioso, cioè nel senso di un'altra struttura, in un'altra forma di pensiero. Perché i cattolici sono entrati in agitazione per il discorso induista. Ero è uscito un articolo
sulla Repubblica,
dell'11 dicembre 2000 fa, 15.000 italiani sedotti dall'induismo. Permetto che questo convegno è stato organizzato da un certo Massimo Introvigne, tristemente famoso.
Tristamente.
Sì, perché Massimo Introvigne appartiene a un gruppo che si chiama CESNUR. Il CESNUR, Massimo Introvigne appartiene a un gruppo che si chiama Alleanza Cattolica, a un gruppo che è integralista cattolico.
E abbiamo un po' di dati su Alleanza Cattolica.
Sì,
eh?
E Alleanza Cattolica, tenendo conto che poi il CESNUR fa come riferimento la Chiesa Cattolica, e la Chiesa Cattolica, la CEI, lo riconosce come organizzo sopra delle sette, e che il Vescovo di Foggia è stato o è ancora presidente del CESNUR, perciò, dato il presidente, si può aspettare cosa si può fare. Allora, perché i cattolici si vanno molto a preoccupare che in Italia si sviluppino gli induisti, quando io ho anche il piacere che si sviluppino gli induisti, perché non mi creano nessun problema, in quanto hanno una sensibilità che mi è simile. Difatti esistono già, anche a livello internet, delle organizzazioni di cui l'Istituto fa parte, che cercano di sviluppare le cose che sono comuni all'Occidente e all'induismo. Allora, 15.000 italiani seduti dall'induismo lasciano Cristo per Shiva. Scandalo, cioè nel senso che uno non può neanche scegliersi la divinità di riferimento. Il giornalista dice, fa una tribù che fa parte della grande immigrazione spirituale che sta sconvolgendo l'Occidente. Papa Wojtyla ne è assai preoccupato. Allora, ma cosa dice Massimo Introvigne? Perché questi qua lasciano il monoteismo che è così bello e simpatico? Fa, aperti virgolette, peccato originale, giudizio universale, risurrezione non li convincono più, chiuse virgolette. Cioè,
diciamo che non li terrorizzano più, sarebbe corretto.
Cioè, che questi qua non devono rinunciare al cattolicesimo, perché il peccato originale, il giudizio universale e la risurrezione sono fondamentali. E poi, dov'è il pericolo per loro? E chiaramente dire induismo non vuol dire una religione, perché sostanzialmente l'induismo non ha il problema di creare una struttura gerarchica e soprattutto non dovendo rispondere a nessun dio creatore e sapendo che ogni uomo è un dio, è liberissimo di fare quello che vuole per realizzare se stesso. Logicamente noi parliamo di libertà di realizzazione, ma anche perché questo articolo è accompagnato da una bellissima foto. In questo periodo stupidamente di carnevale, in cui i genitori accompagnano i bambini a vedere quelli stupi, quelli scemi, quelli scempi di presepi, in cui si vanno a raccontare del Gesù bambino che ha sofferto in una grotta, in una caverna, poverino ha sofferto, si vanno a raccontare la palla che Erode avrebbe fatto una strage. E tra l'altro in questo senso l'Istituto andrà a pubblicare quanto prima su internet uno studio che avevamo pubblicato sulle pubblicazioni dell'Istituto, che era uno studio che dimostrava che la strage di Natale fatta di Erode non esiste dal punto di vista numerico e quantitativo e dal punto di vista storico. Ma questo articolo è accompagnato da una bella foto. Allora, noi abbiamo i preti, abbiamo i genitori che portano i bambini a fare il presepio, che racconto del Gesù che è venuto qui, che ha sofferto il freddo e poi si è fatto crocifiggere per i loro peccati, per la loro salvezza. E qui c'è la foto di un rito induista, una madre che porta sul braccio sua figlia all'interno del fiume, con in mano un contenitore, quel contenitore hanno raccolto dell'acqua dal fiume e la riversano nel fiume. Vuoi mettere la capacità evocativa, la capacità di non traumatizzare i figli, cioè questo rito è così semplice, la madre accompagna all'interno del fiume la figlia, raccolgono con un contenitore dell'acqua e la riversano nel fiume. Cioè, rendetevi conto anche a livello di un bambino che qui non c'è bisogno di fare spiegazioni teologiche, fa Gesù bambino è venuto per salvarti. Salvarti da che? Qui c'è un rapporto fondamentale, dire io genitore ti insegno a fare una cosa che puoi fare anche da sola, e ti insegno a fare una cosa con le cose che esistono e ti insegno a sacrificare o dare agli dèi le cose che gli dèi ti danno e ci sono. Perciò tu puoi sacrificare al fiume la sua acqua, non devi sacrificare te stesso e nessuno mai chiederà di rinunciare a qualcosa di essenziale. Il fiume non rinuncia a quest'acqua, tu la prendi e gliela ritorni.
Non ti preoccupare che i cristiani sono riusciti a convincere anche molti induisti,
sì,
a comportarsi a cristiani.
Sì,
siccome,
sì,
siccome la dea, siccome i cristiani andavano dicendo che la dea Kali gli piacciono i sacrifici umani, sono riusciti a convincere anche gli induisti a fare i sacrifici umani. Cioè, la madre va fuori di testa, sacrifica due figli alla dea Kali, ma è perché è stata convinta dai cristiani che questo piace alla dea Kali, esattamente come i manuali di demonologia degli inquisitori convincevano le streghe che quelle erano le cose che loro facevano.
Sì, ma io addirittura ho sentito parlare a un prelato della Chiesa Cattolica che diceva che bisogna convincere gli induisti a dire che non sono politeisti. Cioè, che uno può essere libero, cioè, che tra l'altro gli induisti non si dichiarano neanche politeisti, perché cioè, loro si dichiarano, noi abbiamo una nostra visione del mondo che appartiene a un panteo molteplice, noi sappiamo che esiste una molteplicità di realtà e di conseguenza noi dobbiamo seguire questo e noi siamo induisti, per questo dicono, non è che vanno a definirsi con i termini degli altri.
Leggi uno dei due nomi con cui finisce quell'articolo, uno dei due profeti induisti che sarebbero.
Ah beh, ma logicamente all'interno sì, va bene, d'accordo. All'interno di realtà del genere c'è sempre che ci marcia, cioè nel senso che ci marcia.
Lo spiego io adesso per radio. Allora, quell'articolo conclude praticamente il lavoro di Introvine, siccome l'ho anche letto, col fatto che Sai Baba e altre persone sono indicate come induiste. In realtà Sai Baba non è assolutamente un induista. Cioè, l'induismo è un apparato religioso, cioè un insieme di regole religiose di cui Sai Baba sì, sicuramente le conosce, però si è adeguato a tutti quelli che sono i canoni del missionarismo cristiano. È apparso un articolo su Nexus, su Sai Baba, in cui lo si accusava di tendenze sessuali e di truffa. Allora, a me delle tendenze sessuali di Sai Baba non me ne frega assolutamente niente. Non me ne frega niente neanche delle lamentazioni dei suoi adepti che si lamentano perché Sai Baba li ha palpeggiati, cioè non li ha palpeggiati. Cioè, in effetti Sai Baba può benissimo pensare, se questi qua vengono dall'Australia o dall'Europa per vedermi in me fin qua, sicuramente sono innamorati di me. Il diritto di provarci ce l'ha chiunque, diversa è invece la violenza, diversa è la costrizione. Quello che invece a me mi rompe le scatole è la truffa con l'apparizione degli oggetti. Quello è effettivamente che mi rompe le scatole, perché so che è una truffa pura e semplice e mi dà fastidio l'uso della truffa per convincere le persone ad accettare un sistema religioso. Però il gioco che sta facendo Introvine, mettendo Sai Baba e st'altra all'interno dell'apparato induista, non è altro che un tentativo di distruggere l'arrivo dell'induismo. Siccome io conosco perfettamente, o almeno abbastanza bene, quelli che sono i trucchi con cui si fa passare, in realtà c'è un attacco a quello che è l'induismo in Europa, di cui Introvine sta giocando in questo modo. Cioè, praticamente l'induismo è Sai Baba e st'altra che arrivano molte migliaia di persone. Attenzione, queste persone vanno all'induismo. No, col cavolo. Queste persone non hanno altro che tradotto i principi cristiani in forma Sai Babiani. Non sono diventate induiste. Sicuramente ci saranno alcune centinaia di persone che, conoscendo l'induismo, si sono avvicinate per sensibilità, ma l'articolo aveva lo scopo di esaltare Sai Baba e st'altra, che è un po' più
pericoloso. Ma anche perché i cattolici hanno questo problema dell'induismo, perché loro hanno una memoria ben chiara. Cioè, sanno che l'unica divinità contemporanea che ha fatto il miracolo del tipo cristiano è stato Ganesh a livello mondiale. Cioè, è giusto ricordarlo.
L'ha fatto davvero.
Cioè, i cristiani sono bravi a raccontare le storie delle apparizioni mariane e delle apparizioni di Cristo, e invece una statuina di Ganesh a livello mondiale un certo giorno
si è messa a bere latte.
E anche bastava che uno non fosse un induista, andasse a comprarsi un negozio di oggetti orientali, Ganesh gli desse del bere del latte, e in quel periodo beveva latte. Allora, ti puoi immaginare i cristiani come sono sconvolti da questo pericolo, cioè dire, guarda che l'unico Dio che riesce a fare, cioè l'unica divinità, ma perché il termine Dio è troppo cristiano, l'unica divinità che riesce a fare dei miracoli che sono documentabili, non perché, cioè dire, uno viene a raccontare, ho visto la Madonna, ma io non ho visto niente, cioè, ma io ho fede perché la Madonna l'ha detto a me, allora tu devi credermi. O tipo ad esempio i cristiani, con tutto il resto, col rapporto con Dio e così via, Gesù Cristo, e poi vengono fuori
di Padre Pio e sappiamo come vanno a finire le cose. Sei, rendetevi conto che i cristiani hanno bisogno di una mediazione, cioè dire qualcuno che vede, qualcuno che assiste e poi ti viene a raccontare Dio ha fatto o la Madonna ha fatto. Gli induisti non hanno questo problema, una loro divinità, Ganesh, un certo giorno si è decisa a livello mondiale, tra l'altro, cioè non perché non un'apparizione a Poleo di Schio, che chi vede non si sa cosa veda, e non un'apparizione a Poleo di Schio da qualche altra parte, non una brutta copia ad esempio del santuario di Madonna di Fatima che c'è ad esempio a Chiampo, tanto per dire. No, a un certo punto una statuina, anche non consacrata, non battezzata, non purificata, non benedetta, neanche dentro una chiesa, in un negozio di oggetti, te la prendi da bere latte e beve latte. E questo lo fa con tutti e lo fa al di là della qualità della materia e del luogo in cui si trova.
Quello che sconvolse quella volta fu che lo fece in molte parti del mondo davanti a testimoni, cioè anche filmato, cioè sì, non semplicemente così, e che c'era una qualità, cioè una quantità che era il latte, che effettivamente diminuiva. E effettivamente questo ha lasciato sconvolte moltissime persone. Chiaramente sono fatte tante ipotesi, non è che non ci siano state fatte. Però venne fatto 7-8 parti del mondo contemporaneamente come se fosse stato un periodo di manifestazione. E dopodiché il fenomeno è sparito.
Sì, ma cioè io penso che anche un messore avrebbe difficoltà a trovare all'interno del cattolicesimo una forma di miracolo del genere.
No, questo qua equivale al fatto che uno gli spunta una gamba. Cioè esatto. La qualità del miracolo è quello che spunta la gamba.
Sì, poi tra l'altro se ne accorgono dopo alcuni secoli. Che questo, esatto. Sì, rendetevi conto che di fronte a questo il pericolo che disse appunto i cristiani, allora logicamente siccome Sai Baba non ha un riferimento diretto con l'induismo, siccome questi santori non hanno niente a che spartire con l'induismo, è giusto che per tutelarci noi, che noi andiamo a raccontare che questi sono l'induismo, perché logicamente diventano sempre gregge. Infatti. E poi questi santori, siccome hanno bisogno di campare in Occidente, chi è che hanno gli strumenti per rilassare la mano libera, perciò, sai, ci facciamo un favore. E allora loro hanno l'interesse di andare a raccontare quello che gli altri sono, come l'esempio che facevamo in questa trasmissione, che il prete viene a dire fa i pagani fanno i pagani perché trovano un'altra via alla salvezza, quando nessun pagano non ha il problema di trovarsi la salvezza, la via della salvezza, cioè, e questo è proprio un lavoro molto sporco, molto sotterraneo, molto astuto di fare le cose, proprio per impedire agli altri di essere quello che sono e per decidere gli altri cosa pensano in base a quello che loro fa comodo.
Comunque la cosa più importante di questo articolo è la prima parte, cioè la prima parte in questo articolo si afferma che praticamente che il 46% dei cosiddetti persone che si interessano a cose religiose o simili gli stanno anche sulle scatole della Chiesa, per cui il 46% dell'88%, che vuol dire oltre il 50% della popolazione, proprio è contraria in assoluto a quello che è la Chiesa cristiana, insomma, in generale. Per cui questa è la cosa più importante. E questo è che sconvolge effettivamente i preti, perché queste cose si trasformeranno anche in questioni economiche e in questioni politiche. Vabbè, sì, Francesco, infatti, ha fatto questo articolo, così non ho dovuto farlo io.
Sì, no, ma appunto era, siccome era interessante anche per capire il perché certi ascoltatori cattolici venissero a venire fuori con questo discorso dell'induismo, era appunto per cercare di mettere le mani avanti, perché logicamente i cattolici percepiscono sempre pericoli e di conseguenza si danno da fare per andare a falsificare la realtà.
Quando un attimo solo con Francesco, quando noi parliamo di cattolicesimo cristianesimo, diciamo quella cosa è cristiana, anche se quella cosa si chiama in modo diverso, è perché noi individuiamo all'interno di quella cosa gli stessi principi che sono la base del cristianesimo. Cioè quando io dico che Sai Baba in realtà è un cristiano, è perché molte delle sue manifestazioni, a parte il fatto che ci sono anche delle dichiarazioni in merito, che lui sarebbe il nuovo Gesù o roba di questo genere, insomma, molte delle sue manifestazioni rappresentano delle caratteristiche fondamentali dell'attività coercitiva del cristianesimo. Per cui io non vado a dire lui è diverso dal cristiano. C'è chiaro questo, lui è in effetti cristiano e si ammette qualche cosa di diverso, però lui è sempre cristiano, siamo chiari con questo.
Sì, beh, poi anche è fondamentale, perché se voi andate ad osservare una cosa, notate che questi grandi santoni hanno tutti quanti una buona considerazione dell'immagine di Cristo, cioè nel senso, sì, Cristo era un grande profeta, era un grande messia, era un grande illuminato, era un grande adepto, era un grande qualsiasi cosa, ma Cristo era positivo per loro, cioè chi pensa che Cristo, l'immagine di Cristo, sia positiva è solo cristiano, tutto quanto là.
Dopo magari può anche avere dei principi migliori di quello che è la Chiesa Cattolica, o poi dare delle innovazioni. Sono stati dei grandi cristiani che hanno portato verso la libertà dell'uomo, insomma, indubbiamente avevano le tensioni di libertà e necessità dentro di loro, però questo non toglie che non fossero cristiani, cioè questo c'è chiaro, insomma.
Sì, anche perché poi c'è da considerare una cosa, che logicamente il problema loro è che alla fine cadono vittime anche i monoteisti di questo allarme che continuano a lanciare. Basta pensare che se fu, ad esempio, tanto per dire, la Chiesa Celtica, che fu fondata per scherzo, per prendere in giro i protestanti, da un gruppo di studenti come gruppo gugliardi, che poi diventò un gruppo religioso, proprio c'è, cioè, fu un'iniziativa per prendere in giro appunto i porno puritani americani. Beh, io vorrei affrontare anche un altro argomento, visto che è anche di attualità. Allora, Ilman diceva in un suo libro: qualsiasi atto che detenga a distanza la morte ostacola la vita. Perché faccio questa citazione? Perché si sta partendo con un po' di polemiche tutto il discorso sul costo dell'eutanasia. Uno di questi artefici, personalmente a me non è mai piaciuto, che è Indro Montanelli, però si vede che con la vecchiaia qualcosa è migliorato, e comincia ad avere alcuni dubbi, comincia a sollevare il problema appunto dell'eutanasia, cioè del diritto di disporre della propria vita. Logicamente c'è stata l'insorgenza di tutti quanti i monoteisti, di tutti quanti i grandi teologi, fa: la vita non ci appartiene. Ma difatti,
guarda, la somma fondamentale.
Cioè, tu vivi e
non sei padrone della tua vita.
Esatto. Cioè, adesso,
tu sei bestiame del gregge, no? Sei possesso tu dal Dio padrone.
Sì, no, ma rendetevi conto, cioè, tu sei quella cosa, vivi quella cosa, è la tua vita, però non ti appartiene. Cioè, e nessuno ha avuto il coraggio di fondere questa contraddizione. Sì, è vero, perché apparteniamo a Dio, ma a chi apparteniamo? Non apparteniamo assolutamente a nessuno, apparteniamo solo a noi stessi. Però i cattolici hanno risposto: non puoi parlare così, perché? Perché la tua vita non ti appartiene. Cioè, nel senso che sei sempre qualcosa a cui devi rispondere. Vabbè, partiamo dal discorso appunto di Montanelli sul discorso dell'eutanasia, che è fondamentale perché va a scardinare un principio cattolico, cioè è dire: io posso disporre e voglio disporre della mia vita. Premesso che a me personalmente non è mai piaciuto Indro Montanelli, però forse l'età qualcosa l'ha fatto migliorare, l'ha fatto progredire.
No, probabilmente è sempre quello, però ha questa tensione adesso di diventare padrone di disporre della propria vita, capisci? Cioè.
Allora, lui dice, e facciamo appunto la citazione, una morte dignitosa è un diritto di libertà, sono assolutamente per il diritto dell'uomo di scegliere come e quando della propria morte, e non vedo come si possa contestare all'uomo questo diritto. Cioè, rendetevi conto, un'affermazione così semplice, così basilare, così scontata per chi pensa di essere se stesso, di vivere se stesso, diventa un motivo quasi di guerra religiosa, perché logicamente, nel senso di intendo guerra di religione, delle guerre di religione che l'Europa ha vissuto, cioè nel senso in cui i cristiani andavano ad ammazzare gli altri per motivi religiosi, cioè nel senso che un'affermazione così scontata, così normale, che se io la leggessi la troverei, per me la trovo banale, cioè la do per scontata, è un presupposto di dire sei libero. Questa, un'affermazione del genere, fatta pubblicamente da una persona che ha una certa autorità, che è riconosciuta, diventa un motivo di scontro religioso, di guerra di religione, in cui i cattolici tanto vanno a impegnarsi anche massicciamente, e non i cattolici stupidi che vengono a contestare questa trasmissione, ma proprio le autorità della Chiesa, e lo fanno non perché fa comodo al loro potere, lo fanno seguendo gli insegnamenti di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha sempre detto: io sono qua per il gregge, le pecore le posso macellare quando decido io. In quanto io sono il buon pastore, voi siete le buone pecore, voi pecore non mi potete suicidare.
Dio me la date e nessuno me le può togliere.
E allora Montanelli risponde e che non si portino i soliti argomenti astratti, tipo la sacralità della vita, nessuno contesta il diritto di ognuno a disporre della vita. Nessuno contesta il diritto di ognuno a disporre della sua vita. Non vedo perché si debba contestare il diritto di scegliere la propria morte. Cioè, siamo sempre, i cattolici non sono pronti a riconoscere che qualcuno possa fare, sono sempre pronti a fare la guerra a qualcuno, perché devono essere loro, in base agli insegnamenti di Gesù Cristo, della Bibbia, dei 10 comandamenti e di quello che Cristo ha sempre detto, di cosa possono fare gli altri. Cioè, nel senso, si potrebbe dire: dispongo della mia vita, esigo che la mia vita sia la mia vita, esigo di vivere, esigo di fare. No, tu non lo puoi fare, perché qualcuno in base agli insegnamenti di Gesù Cristo e non la falsificazione di Gesù Cristo, cioè nessuno li ha falsificati perché era sempre detto Cristo, no, non puoi disporre della tua libertà di scelta.
La cosa appunto più significativa che poi viene fuori è una considerazione pratica, cioè nel senso che per liberarsi da questo non si può solo fare i laici o gli anticlericali, si deve per forza di cose sviluppare una propria dimensione religiosa che è propria e non di dominio.
Difatti dice, noi, anche noi laici, io pure che sono laico dalla punta dei piedi alla cima dei capelli, siamo cattolici. Chiuse virgolette, ce lo dice Montanelli. Cioè, una simile affermazione significa che chi non va a scegliere gli elementi fondamentali, cioè chi fa delle battaglie secondarie, marginali, temporanee, cioè non ha senso fare la battaglia contro l'otto per mille solo per l'otto per mille, non ha senso fare le polemiche sulla chiesa che è povera o che è ricca, è totalmente insignificante. È totalmente insignificante fare la battaglia perché ci sia la pillola del giorno dopo, perché vincendo queste battaglie non si vince la guerra. Perché alla fine, anche se si vincessero queste battaglie, come se vinta la battaglia del divorzio, la battaglia dell'aborto, sicuramente il monoteismo ha sempre la possibilità di dominare gli altri e di annientare gli altri, proprio perché è all'interno di questa capacità di farlo. E di conseguenza proprio diventa proprio pericoloso per questo. Per questo bisogna sempre dire, si può combattere questo, però questo fa parte di un progetto più ampio in cui si deve insegnare alle persone, e le persone devono insegnarsi a se stessi, che la loro vita gli appartiene, che la loro esistenza va realizzata tramite la propria opera.
049 700 700 e 049 700 838. Mm. Cioè, il problema è che o siamo posseduti da un Dio padrone, o la vita è un'attività nella quale ci costruiamo. Pronto?
La
dialettica, vedi, uno che è posseduto da un Dio padrone può sviluppare soltanto cose come queste.
Beh, è normale.
Peggiori di queste.
Sì, sì, beh. Difatti il repertorio monoteista è sempre molto povero, perché sai, i monoteisti hanno sempre il problema, ma tu credi in Dio? Cioè, io non vado mai a credere a una dire persona, qual è il tuo riferimento?
Sì, pronto? Sì?
Scusa, volevo chiedere una cosa. La volta scorsa avevi dato il coso del sito vostro, ma non so se sta buono entrare.
Come non si sta buono entrare?
No, c'era un problema, non so, probabilmente dopo gli old, che non che sarà stato punto qualcos'altro, it,
allora,
non so.
Digilander punto...
Aspetta che scrivano, sì. Digilander.
Punto.
Aspetta che scrivo bene, Digilander punto.
Yol.
Yol.
Punto.
Punto.
It.
It.
Barra.
Barra.
Barb 3.
Cosa?
Barb 3.
Bard?
Sì.
Perché ti hai dato un'altra roba che altra volta? Bard
3.
Cosa che hai dato?
Quello dei tripod ti ho dato, l'indirizzo dei tripod.
Bard
3.
3.
Senti, se tu non riesci a trovarmi, sai cosa fai?
Beh.
Vai su Ariadne.
No, va su Virgilio, ma non sei
no,
ma
Virgilio,
troppe pagine.
No, Virgilio. No,
cosa?
Virgilio. No, Virgilio. Vai su Arianna.
Ah, Arianna.
Fai Claudio Simeoni. Quando apri la pagina, alla fine della pagina, anche se trovi un'altra pagina, non è importante, alla fine c'è ritorno all'indice e ti porta in index.
Ah, ho capito.
Cioè, in qualunque pagina tu entri, ti porta in index. E dopo ci sono tutti quanti i collegamenti con gli altri siti.
Sì, sì.
Se lo fai anche su Coso, anche su Altavista, Altavista Italia,
sì.
Fai Claudio Simeoni e alla fine trovi dove sono, apri le pagine, alla fine di qualunque pagina apri, beh, su Altavista trovi solo subito l'index,
sì, sì.
E mi trovi immediatamente.
Vabbè, comunque il sito sarebbe Digilander.
Digilander.yol.it
bard
3. 3 col numero.
3 col numero.
Esatto.
Va bene.
Ciao.
Sì, appunto, visto che l'ascoltatore sul web problema di internet. I siti sia di Claudio dell'Istituto sono tutti quanti recensiti largamente su tutti i motori di ricerca, perciò li trovate molto facilmente.
Pronto?
Digitando paganesimo, stregoneria, politeismo.
Sì? Dica.
Parla Carlo da Venezia.
Dimmi.
Ma dunque, non riesco neanche ancora a capire cosa che voi hai ti vuoi dimostrare, perché...
Beh, che ti sei duro di arrivare e
no,
so bene.
Ma perché cioè... parlare di stregoneria, di magia,
sì?
se come fa leva, cioè superstizione, su
per te, è un problema tuo.
Ma vuol dire riportare il mondo, non so, ai
no,
primati.
No, tu lo stai facendo, cazzo! Cioè, o tu usi il mio linguaggio o mi stai prendendo in giro.
Ma no!
Ciao.
Ciao.
Allora, chiariamoci una cosetta. Io parlo per radio ed espongo delle mozioni. So benissimo cosa tu pensi, Carlo, perché sono stato anch'io 30 anni fa nel Partito Comunista e so benissimo che cos'era il bigottismo, cos'era la sottomissione, cos'era il fatto di uccidere la morale sessuale, la morale della vita. Ora tu mi riproponi esattamente quello che i cristiani dicono. Quello che dicono i cristiani non me ne frega niente.
Ma io penso che al di là dei 5 anni di trasmissione che abbiamo, cioè, significa che probabilmente ha ascoltato Radio Maria, sì, e telefona a noi sicuramente.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Ah, sono Anna.
Dica.
Ti ricordi?
Sì, quelli prima?
Sì.
A volte ritornano.
Non dovete trattare così le persone,
sì,
che telefonano.
No, devo trattare.
Sono anche buoni, siamo buoni, troppo buoni.
Dimostra questo modo di fare, dimostra la vostra debolezza.
Scusa,
ti devo dire una cosa. Sì. Io sorridevo alla lettura di, come si chiama, Esiodo?
Sì.
Ecco, sorridevo perché non c'è, secondo me, dalle vostre letture, penso che il paganesimo non ci sia nulla di più violento del paganesimo. Dicevo, sono dei burloni fuori tempo, pensavo a voi in questo modo, però senza così.
Come
senza,
no? Niente,
così. Dai. Siete dei burloni fuori tempo. No? Perché poi voi dite la superstizione, ma c'erano superstizioni terribili?
No.
Dove? Quando?
Che ti raccontino?
E poi tu hai letto, scusa, tu sei un ragazzo che legge, giusto?
No, io ho, a proposito, io ho quasi 50 anni, tanto per essere chiari.
Vabbè, sei un uomo che legge. Allora, tu non so, forse conosci Flaubert, sì, sicuramente lo conosci, quello che ha scritto il romanzo moderno Madame Bovary,
sì.
Però ha scritto anche Salambò.
Sì.
No? Mm.
Sì, ha scritto Salambò, che parla di Cartagine. C'era un generale che a me piaceva molto, che si chiamava Annone, che aveva la lebbra e gli cascava da tutte le parti la carne perché era grasso così. Poi c'era Amilcare, che era il padre di Annibale, e facevano sempre dei sacrifici umani. Tu lo sai,
quando?
Vero?
Ma,
che i pagani
con questa cosa, no, adesso stacco i telefoni perché adesso mi stanno facendo. Io con questa roba qua mi sono anche incazzato con altri pagani, perché? Perché il problema vero, il problema vero è questo: in realtà non hanno mai fatto i sacrifici umani a Baal, e specialmente non hanno mai fatto i sacrifici dei bambini. Le ricerche archeologiche sono chiare in questo senso, sono chiarissime, solo che siccome la gente se ne sbatte altamente della verità, siccome deve sputtanare o come questa persona deve insultare le persone, della ricerca, delle analisi, dei lavori fatti dall'archeologia, non gliene fotte assolutamente un cazzo. Gli interessa solo sputtanare le persone. Ora, che quelli fossero dei cimiteri da mortalità infantile è un dato di fatto, che ci fosse la mortalità infantile è un dato di fatto. Che a te ti piaccia sputtanare le persone, perché questo puro e semplice sputtanamento, affermando che facessero i sacrifici umani, quando gli unici sacrifici umani sono stati fatti dal macellaio Sodoma e Gomorra, e quell'urdo maiale del pazzo di Nazareth, perché il battesimo è un sacrificio umano, è una porcheria infame, beh, devi vergognarti, va bene Anna? Tu devi vergognarti, perché affermare che gli altri facevano sacrifici umani solo perché te ti viene a tirarti fuori le seghe dalla testa, sono cazzacci tuoi. E la violenza ce l'hai tu, perché quando tu accetti lo stupro dei bambini perché li metti in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, la violenza è tua, non io che mi ribello e che mi arrabbio davanti alla violenza che tu fai. Tu sei violenta e sei miserabilmente violenta, perché solo con quella vigliaccheria si può fare quelle cose.
Sì, ma poi io trovo veramente assurdo l'intervento, perché dal punto di vista storico, anche nell'antica Grecia, esiste, sembra, una sola scoperta archeologica che potrebbe, dicono gli archeologi, testimoniare l'esistenza di un sacrificio umano. Sembra, potrebbe. Cioè, quando di fronte a quelli cristiani ne abbiamo documentazione nei libri di storia che studiamo a scuola, logicamente ai cristiani ha sempre fatto comodo andare a raccontare che gli altri facevano sacrifici umani per dimostrare la loro bontà, perché dicono in fondo questi uccidono le persone in base al loro piacere, noi uccidiamo in base alla volontà di Cristo. Ma esiste una falsificazione storica da parte dei cristiani di tutta la storia del passato, e attribuiscono agli altri delle cose che sono totalmente false. Non esiste nessuna prova storica di sacrifici umani. Anche, e basta pensare che... Sì.
Allora, non tutte quelle stele dei Tophet Salambò. I Tophet non sono mica necropoli, sono aree sacre a cielo aperto. Migliaia di iscrizioni parlano chiaro, in nessuna si facendo a sacrifici infantili. Io ormai sono convinto che il no-hood-des che si instaurava con il Dio, quei genitori privati di figli talmente piccoli da non poter essere considerati corpi da necropoli come gli adulti, né restituivano le ceneri nei Tophet, chiedendo la grazia di poter averne presto un altro. Polibio e Tito Livio sembrano darmi ragione, non ne parlano affatto e certo, avessero saputo prove serie contro Cartagine, ne avrebbero usate. Dice ancora l'intervista, sto prendendo dalla Repubblica del 22 agosto del 2000. Che previsioni fa, professore? Quanti secoli ci vorranno ancora perché voi non siete più considerati i Belzebù del mondo antico? Difficile dirlo, dipende dagli studi, dagli scavi, dalla pulizia mentale, quella che ti manca. Bisogna riprogrammare i cervelli, riuscire ad analizzare gli antichi, ma con la mentalità degli antichi. Giusto lei ha appena scritto di Astarte come dea puttana dei suoi templi sacri. Calunnie? No, vero, ma solo se si considera con gli occhi di oggi, con la moralità dei beceri cristiani, solo in quel modo si può vedere le cose, non dal punto di vista antico, per cui è solo calunnia. Facendo uno sforzo arriviamo a ragionare come gli antichi. Per loro il peccato non era certo il sesso, voi lo avete nella testa perché siete educati dal macellaio Sodoma e Gomorra. Quello è un concetto nuovo, nato con i libri sacri per cancellare quegli atti d'amore fisico che per millenni furono davvero magici. E sarà dura. Del resto, per rendersi conto di quanto sia lunga la strada da fare, basta pensare che perfino il nome di Belzebù viene proprio da Baal-Zebub, il dio dei Filistei che proteggeva dalle mosche le carni dei sacrifici. Mentre Emelk, che significava un rito sacro, divenne il mostro di Moloch. Capito? Per cui la cacca ce l'hai nella testa e la violenza la fai tu, non io che cerco giustizia e verità. È chiaro questo? Non io che costruisco libertà. E io ho il diritto di indignarmi, ho il diritto di milioni di indignazioni, perché la vita non può essere stuprata da nessuno.
Sì, ecco, voglio aggiungere una cosa. Da dove deriva nei cristiani questa considerazione che gli altri facciano sacrifici umani? Dalla palla di Erode che uccide i nati un certo periodo per impedire che si affermi Gesù Cristo. E ora, siccome appunto è avvenuto questo, che il povero Gesù bambino, come lo raccontano loro, che poi non è mai esistito, ha rischiato di morire perché questo Erode, che poi è stato dal punto di vista politico è stato un grande uomo, e questo Erode arrivava appunto di proteggersi uccidendo i bambini, ti puoi immaginare se arrivano a questo punto di uccidere tutti i bambini di una certa generazione per impedire che Cristo si affermi, ti puoi immaginare cosa hanno fatto prima. E loro sono andati a raccontare questa storia, ma anche la storia del presunto sacrificio degli innocenti non è mai esistita, è pura menzogna, è pura invenzione, e di conseguenza, avendo inventato un Dio che non è esistito, avendo inventato una strage che non c'è stata, è facile attribuire agli altri che sia stata una strage.
Mario non arriva?
Sì, Mario dovrebbe essere qua.
Fuori, ma non lo vedo arrivare. Io vi ringrazio, questa trasmissione Magia Stragoneria Paganese. Vi do appuntamento alle ore 19 per parlare di cristianesimo e superstizione. È una cosa, la diffamazione la fa chi mente sapendo di mentire e volendo diffamare. È chiaro questo? E questo è un esempio di diffamazione. Anna, vabbè, pensa a quello che sto pensando di te. Ecco. Ciao a tutti, vi do appuntamento per le 19.
Ecco, ricordo che comunque se voi andate per internet, se andate sul motore di ricerca, fate delle ricerche molto semplici e trovate qualsiasi sito nostro. Ciao a tutti. Ciao.